ecco che Papa Francesco bacia la statua del bambinello che viene preso in braccio e in processione. Tra poco sarà deposto nel presepe. Il Papa è accompagnato da bambini vestiti con abiti tradizionali dei loro paesi, bambini che arrivano da diversi paesi, dall'Italia, dalla Polonia, dalla Svizzera, dall'Africa, dall'India, dal Cile, dal Perù e dalla Cina. Gli stessi bambini che all'inizio della messa, al canto della calenda, hanno già portato un omaggio floreale al bambino Gesù.
Ciao a tutti, allora buon giorno, ben arrivati, va bene, abbiamo introdotto con questo piccoletto scherzo che mostrava come anche uno degli atti più sacri della Chiesa Cattolica, la Messa di Natale in Vaticano col Papa, diventa un luogo di mediazione, lo schermo digitale da parte dei fedeli. E mi devo fermare? Perché? No. Chiudi. È a posto? E niente, allora iniziamo. Dunque, questo appuntamento era previsto a febbraio, doveva essere il primo della serie, e allora l'abbiamo dovuto rimandare per una ragione molto più materiale degli argomenti di cui trattava, perché c'era stato freddo, aveva molto nevicato e i treni non erano riusciti a partire. Lo riprendiamo adesso, siamo all'ottavo appuntamento di questi incontri dell'host. Abbiamo trattato diversi temi e ci siamo occupati tanto di questioni un pochino in generale quanto di alcuni aspetti specifici, in particolare dell'uso e dell'impatto delle tecnologie digitali nelle nostre presente. E, come gruppo organizzatore, promotore, avevamo già annunciato, e lo ripeto adesso, vorremmo fare a giugno un incontro aperto in cui cercare di tirare le fila di questa prima parte di incontri, questo primo anno, diciamo, in qualche modo, che abbiamo fatto, vedere di costruire, connettere, ricostruire le connessioni che possono essere fatte e impostare il lavoro e il proseguimento per l'anno prossimo. Daremo notizia in qualche modo con i nostri canali abituali. Ricordo a tutti che c'è una newsletter in cui diamo delle indicazioni degli appuntamenti. Siamo molto restii a metterli su Facebook, anche se timidamente lo facciamo sulla Facebook usando la pagina dell'Archivio Moroni, per esempio. E basta, quindi state attenti e vedremo di ritrovarci presto. Il prossimo e ultimo appuntamento prima dell'estate, a parte questo che ho detto, sarà il 30 maggio con Carlo Formenti sulla narrazione del neoliberismo progressista e ristrutturazione tecnologica. Do la parola a Renato finalmente. E niente, lo lascio. Facciamo con lo stesso sistema che abbiamo usato sempre, un'oretta e poi dopo discussione. Invito di nuovo, come anche questo abbiamo fatto altre volte, a tenere la discussione sugli argomenti dell'incontro di oggi e riservare degli interventi più generali sul ciclo oppure sulle tematiche trattate dal ciclo nel suo insieme a questo momento che faremo a giugno, che sarà un pochino più di ampio respiro, meno concentrato su delle tematiche specifiche, e sarà proprio il luogo in cui affrontare tutti i dubbi, proposte, suggerimenti, obiezioni, critiche generali che possono essere fatti all'iniziativa. Basta, io per me mi chiudo e ti lascio la parola.
Grazie. Allora, intanto buonasera. Finalmente sono riuscito ad arrivare a Milano dopo la neve che a Roma ha bloccato tutte le tecnologie possibili e quindi ha reso impossibile anche un semplice viaggio. Voglio inquadrare un po' il lavoro che vi porto, anche per, diciamo, darvi la possibilità di inquadrarlo nel modo giusto. Io da diversi anni porto avanti un tipo particolare di lavoro di ricerca sociale che si chiama socioanalisi e che consiste nel fare un lavoro di gruppo a partire da territori tematici, quindi lavoro con persone che sono implicate nel tipo di processo che noi intendiamo guardare, poi insieme con degli strumenti e con dei dispositivi analitici che sono un po' quelli dell'analisi istituzionale, cerchiamo di farci un'idea, diciamo, maggiormente consapevole dell'esperienza che stiamo vivendo. Sono 3 anni che tengo cantieri, quindi, di socioanalisi sul tema generale dell'impatto delle tecnologie digitali nella vita sociale. La prospettiva da cui noi ci muoviamo è una prospettiva esperienziale, cioè ognuno di noi nella vita incontra queste tecnologie. È un'esperienza sempre più frequente, negli ultimi 20-30 anni è diventata, come dire, una anche esperienza accelerata, e ad un certo punto questo insieme di micro esperienze che siamo andati tutti facendo ha generato un nuovo contesto. Questo contesto è il primo punto, diciamo, di inquadramento generale che vorrei accennare. Lo chiamerei un contesto di transizione antropologica. Non siamo di fronte quindi a un problema di un rapporto con una o un'altra tecnologia, ma siamo di fronte a una profonda trasformazione del modo di produzione capitalistico e della società che ad esso corrisponde, o delle varie forme di società che nel tempo ad esso corrispondono. Parlo di transizione antropologica perché ci sono degli analizzatori molto precisi che ci dicono che non si tratta di guardare il problema da un'ottica singolare, per la semplice ragione che nei contesti occidentali, per quel che ci riguarda e più a livello mondiale, ormai sono circa 3 miliardi e mezzo le persone che sono direttamente coinvolte in questo tipo di trasformazione. Pensiamo a una struttura come Facebook, che è tra le più comuni, che ha 2 miliardi e 200 milioni di utilizzatori, oppure pensiamo a un dispositivo sempre più ordinario come lo smartphone, che oggi diciamo, è diffuso in 3 miliardi e mezzo di pezzi su questo pianeta. Quindi praticamente noi ci siamo progressivamente inoltrati in un tempo rapidissimo. Ho fatto l'esempio di Facebook, ma molti di voi sapranno benissimo che Facebook è un'azienda che ha pochissimi anni di vita, un'azienda che è nata, diciamo, è operante dal 2011 in Italia, quindi c'è, cioè, sostanza dal 2008 in Italia, quindi da pochissimo tempo, 10 anni, e ne aveva 4 quando ha cominciato a operare in Italia. Un'azienda che quindi in 10-15 anni è passata da un indice zero, non esisteva, a capitalizzare, no, il quarto fatturato, mi sembra, del mondo per imprese capitalistiche. Quindi una situazione estremamente significativa. Primo punto è quindi questo: siamo dentro una transizione, in questa transizione entrano nuovi strumenti, questi strumenti hanno la caratteristica di essere digitali, quindi vedremo adesso che caratteristica è, e hanno la caratteristica di sovvertire un po' l'intero territorio della nostra vita, sia le nostre relazioni di comunicazione, il piano della comunicazione, si usa sempre più casomai WhatsApp, Facebook, strumenti, dispositivi digitali, computer, tablet, tutte queste cose qui, o altre applicazioni, la pervasività, cioè questi tipi di strumenti non sono solo rapidamente entrati, ma sono pervasivi, cioè toccano un po' tutti gli aspetti della vita e quindi sono necessitanti. Chi non li è, in qualche misura, viene progressivamente, lentamente spinto verso i bordi della società, viene progressivamente messo in una fascia di quasi esclusione che tenderà in breve a diventare una vera e propria esclusione sociale. E siamo nello stesso tempo anche di fronte a una ibridazione crescente della nostra vita, nel senso che questi strumenti, molti di questi strumenti, diciamo così, occupano un tempo sempre più alto della nostra quotidianità. Lo smartphone lo portiamo in tasca, molti se lo portano anche a letto. Nel mondo del lavoro quasi tutte le attività oggi sono tecnologicamente ibridate, quindi noi siamo sempre più dentro una dimensione online piuttosto che una dimensione offline. E questo è il terzo punto che vi voglio, diciamo, suggerire di tenere in conto, che è la simbiosi crescente tra noi e il digitale. Quindi non c'è solo ibridazione, ma c'è anche simbiosi, cioè siamo sempre più abituati a lavorare con questi strumenti, averli in tasca, a comunicare per queste vie e utilizzarli. Tutto ciò nella rapidità estrema di 20 anni, diciamo, per quel che riguarda l'Italia, crea un problema proprio di natura profondamente antropologica: il fatto che gli adattamenti umani sono molto più lenti. Noi, diciamo così, non ci siamo abituati alla scrittura come specie in 20 anni. La scrittura, diciamo, da quando a Sumer, ed è una tecnologia la scrittura esattamente come questa, è stata inventata, ci ha messo circa 2000 anni a diventare una cosa seriamente sociale. Per moltissimi secoli è stata, diciamo così, appannaggio di elite, di piccoli gruppi, di cerchie, di poteri, ma diciamo le persone comuni non erano ibridate dalla scrittura, non utilizzavano la scrittura, e pensiamo che ancora nell'Ottocento una donna, per esempio in Europa, trovava difficoltà a pubblicare un libro, a scrivere un libro. Quindi ci stiamo parlando già 5.000 anni dopo, almeno, da quando questa tecnologia era cresciuta. Gli strumenti, diciamo così, accompagnano il nostro percorso di specie, e questo è un dato di fatto che tutte, diciamo, le discipline possono documentare facilmente, ma l'adattamento agli strumenti ha dei tempi differenziati. L'adattamento agli strumenti digitali sta avvenendo a tappe forzate, a ritmi velocissimi, a ritmi così veloci che le stesse persone che utilizzano questi strumenti non sanno cosa sono. Vale a dire, sanno le procedure per utilizzarli, ma non sanno assolutamente cosa sono. Allora credo che occorra a questo punto fare una breve messa a punto della differenza tecnica, dove per tecnica non intendo le caratteristiche tecnologiche in sé, ma intendo la tecnica d'uso, la differenza tra uno strumento qualunque, un cacciavite, poniamo, una chiave a stella, un'automobile di vecchia generazione, cioè, e uno strumento digitale. Credo che occorra entrare bene in questa differenza, perché questa ci dirà poi, diciamo così, perché ci dobbiamo interessare di questa cosa. Gli strumenti storici, quindi la ruota, la scrittura, la stampa, l'automobile, fino al 1900, sono strumenti che hanno tutti, qualunque sia la loro funzione, tutti la stessa caratteristica: mediano l'attività umana, in particolare mediano due caratteristiche dell'attività umana. La prima è l'immaginazione e l'immaginario. Noi, diciamo così, il primo umano che si è imbattuto in una pietra tagliente ha guardato quella pietra e ha immaginato di poter riprodurre il suo filo di taglio facendo altre pietre, casomai più specializzate per tagliare meglio le pelli di un orso, supponiamo, o un frutto, o la pancia di un animale. Quindi c'è un problema di immaginario. Noi come specie abbiamo questa caratteristica forte di immaginare delle potenzialità e poi di realizzarle in strumenti. Questi strumenti medieranno poi la nostra attività e quindi creeranno la nostra abilità, la nostra capacità a usarli. Più impariamo a usare un coltello, meno ci tagliamo le dita. Quando abbiamo dei figli piccoli diciamo: stai attento che ti puoi tagliare le dita, perché non è immediato il fatto che non ti tagli le dita, come non è immediato il fatto che non dai fuoco alla casa se accendi un fuoco. Ecco, è una abilità acquisita, è un apprendimento che avviene attraverso spesso decenni e decenni di insegnamento, di pedagogie familiari, pedagogie amicali, pedagogie diciamo così istituzionali, che ci portano ad immaginare degli usi piuttosto che degli altri, delle procedure piuttosto che degli altri. Siamo una delle poche specie che ci mette moltissimi anni ad apprendere. Chi di voi, per dire, è cresciuto in campagna, sa che quando nascono i vitelli, per esempio, dalle mucche, dopo poche ore, no, stanno sui loro piedi. Dopo pochissimi giorni, ma proprio si tratta di un pugno di giorni, brucano, vanno a mangiare, cioè sono in grado di muoversi già per i fatti loro, e dopo un po' si svezzano immediatamente. Noi ci mettiamo moltissimi anni. Allora, questa lentezza di acquisizione delle abilità è anche, diciamo, ciò che ha caratterizzato i millenni degli strumenti. Gli strumenti digitali non hanno niente a che vedere più con gli strumenti. Sembrano, diciamo, simili, ma non hanno niente a che vedere con essi. Partirò con un esempio che mi ha fatto venire in mente il filmato divertentissimo che avete fatto dove si vedono tutti gli smartphone. Allora, mi ha fatto venire in mente che nei giorni scorsi ho letto su un giornale che qui in Lombardia un parroco ha, diciamo, distribuito a 600 ragazzi degli oratori, del suo oratorio, dei braccialetti elettronici. Interrogato sul perché, lui ha detto: come il perché? Diciamo, è ovvio il perché. Perché con il braccialetto elettronico noi ora saremmo in grado di evitare che nell'oratorio entrino delle persone non gradite, non hanno il braccialetto, non si apre il cancello, un sensore non glielo apre. Ma poi saremmo anche in grado, se si perdono, poniamo che vadano a finire in qualche anfratto, cioè poco rassicurante, almeno per l'etica, diciamo, di quel parroco, e allora siamo in grado di identificare anche dove sono andati a finire, perché sono geolocalizzabili. Le mamme e i papà sono felicissimi, perché sanno che questi bimbi, quando noi li prendiamo in custodia nel parco, diciamo, nello spazio dell'oratorio, saranno sorvegliati, controllati, diciamo, gestiti adeguatamente, e quindi diminuiremo i rischi. Ora, questo braccialetto elettronico è molto interessante anche perché è stato messo sul mercato diversi anni fa. Amazon lo vendeva già 3 o 4 anni fa, questo braccialetto, ma lo vendeva per le gattaiole. Chi di voi ha dei gatti, forse ha anche le gattaiole elettroniche. La cosa è stata promossa dicendo: tu hai dei gatti, hai una gattaiola, questa gattaiola si apre quando passa il tuo gatto, ma si apre anche quando passa il gatto del vicino. Dopodiché tu gli metti i croccantini al tuo gatto e se li viene a mangiare quello del vicino, il quale lo comunica a quello ancora del vicino, dopo un po' hai una, diciamo, uno sciame di gatti che ti mangiano tutti i croccantini e tu ogni sera te ne devi comprare un sacco. Allora, mettiamo un microchip al gatto, no? E un sensore alla gattaiola. In questo modo entrerà solo il tuo gatto e i gatti ostili, nemici, stranieri non entreranno. Questa tecnologia è stata presa, diciamo così, partita dai gatti, è stata poi presa molto sul serio in Messico, e tant'è che il governo messicano ha detto: perché non la mettiamo agli immigrati il microchip, in modo che controlliamo tutta quanta questa vicenda qui. Ora noi ce la troviamo negli oratori, ma nel mondo del lavoro ce la troviamo da alcuni anni in Italia. Ce la troviamo, per esempio, tra gli spazzini o gli operatori ecologici, diciamo, perché oggi bisogna usare anche terminologia adeguata alle tecnologie. Operatori ecologici di Lucca o di Livorno, che ora vanno a svuotare i cestini della spazzatura dei parchi, ma sapendo ormai che i cestini li controllano. Il cestino ha un sensore che verifica che il braccialetto che tu hai al polso corrisponda a te, solamente a te, perché se no dà una comunicazione dicendo: qui c'è qualcuno che gioba nel manico, qualcuno che fa il furbo, manda un suo collega a pulire, ma lui casomai è a casa. No, il cestino dice: o tu, punto. E io registro a che ora sei passato, quanto ci hai messo, a svuotare il tuo cestino, quanti cestini hai pulito, e su questa base farò poi i miei conti finali. Quindi, come vedete, l'entrata in gioco di un dispositivo digitale ci mette di fronte a un problema nuovo, al fatto che il dispositivo digitale, indipendentemente da ciò che fai tu, comunica, ha una sua vita propria, vive in un mondo che è un mondo di comunicazione che a te non riguarda, riguarda semplicemente chi gestisce il braccialetto. Quel braccialetto comunica con una piccola piattaforma, comunica con dei server, scusate mi sposto un po' perché c'è un po' di luce negli occhi, comunica e dice cose, dice allora tale, passato il tale, no? C'è stato tanto tempo, ha fatto queste operazioni, si è spostato in quel luogo, eccetera. Che cosa fa tecnicamente? Qui ci sono persone che hanno competenze tecnologiche precise, certo anche più ampie e sicuramente più ampie delle mie, ma vi potranno spiegare quindi molto meglio che ciò che fanno questi strumenti è produrre dei dati. Questa parola voi la trovate ormai ovunque, si producono dati, siamo in un mondo di dati, in un mondo di big data, quindi grandi dati. Tenete presente che sono tutte parole viste dal punto di vista mio, che non sono un tecnico, che non voglio parlare il linguaggio dei tecnici, che non hanno alcun senso. Cioè, quando tu mi dici big data, no, io come cittadino ho immediatamente una serie di riflessi di questo genere, il panino della catena di supermercati, ho in mente il Big Brother, la letteratura, cioè ho in mente una serie di risonanze che vanno intorno a questa parola big, che nella lingua anglo-americana non significa niente, è una parola piena di, diciamo, di echi, significa tanto, enorme, grande, quindi tantissimi dati. Ora, qui il problema è che i dispositivi digitali non è che trasmettono tanti o tantissimi dati, trasmettono i tuoi dati. I tuoi dati sono una cosa molto diversa dai tanti e tantissimi. Trasmettono i dati di chi ha in quel momento il braccialetto al polso. Allora, la prima cosa che trasmettono e che costruiscono i dispositivi è un sistema di controllo gestito dall'esterno della persona sulle attività che la persona compie e che sono monitorate, no? Sia in attivo che in positivo dallo strumento. Ho fatto l'esempio del monitoraggio, diciamo così, passivo. Ti metto un braccialetto, tu vai, io so dove sei e ti leggo le tue cose attraverso i dati che il braccialetto mi trasmette alla piattaforma che io gestisco. Ora vi faccio un esempio più evoluto che si trova ormai comunemente nel mondo del lavoro. Il braccialetto diventa un bracciale, siamo allo Shan, diciamo una grande catena di strumenti di tutti i tipi, cioè anzi non solo di strumenti, anche di cibi, anche di vestiti, cioè vende di tutto, è una delle seconda o terza per fatturato mondiale della grande distribuzione, lavora in tutto il mondo. Auchan un bel giorno a Roma chiama i magazzinieri e gli dice: ragazzi, da oggi la vita per voi si semplifica, non ci sarà più il capo. Il vostro capo rompipalle che vi viene a dire sposta lì, fai là, eccetera, dimenticatevelo, è il passato. Da oggi poi siete lavoratori liberi, finalmente vi potrete regolare come cavolo volete. No? Ecco qui, questo bracciale, no? Pesa mezzo chilo, diciamo, però vi dirà cosa dovete fare da quando entrate in azienda a quando uscite. Nel bracciale c'è un monitor, su questo monitor, no? Questo monitor non lo accendi tu, si accende da solo, si accende perché quando entri in azienda il tuo badge, che è obbligatorio, che dice Filippo è entrato in azienda, allora 8 e 30 secondi, no? Ti accende anche lo strumento. Lo strumento gli dice: caro Filippo, tu devi fare questi tre lavori, portare le banane dal magazzino A al bancone B. Bon, per fare questa operazione ti diamo 5 minuti. Bon. Esegui. Punto. Filippo parte, prende le banane, le porta, no? E ci mette 4 minuti e 30 secondi. Bacciale gli lampeggia e dice: tu sei un lavoratore perfetto, lavori più veloce della media dei lavoratori di Auchan. Da questo punto di vista, in tempo reale, io dico, tu sei un lavoratore da premiare, perché aumenti la produttività della mia azienda. Ti do 40 punti, che sono l'equivalente del tempo in medio che tu c'è, del tempo in meno che tu c'hai messo. Il giorno dopo Filippo deve spostare invece i cavoli, no? È più complicata la cosa e ci mette, invece che 7 minuti, poniamo 7 minuti, quasi 8, 7 minuti e 50 secondi. Boom, boom, luci. Filippo, qui ci mandi in rovina l'azienda. Se tutti i lavoratori facessero come te, fallirebbe. Fallirebbe all'istante, perché lavori al di sotto della produttività media. Quindi datti una mossa, intanto ti levo 70 punti. Questo gioco, no, che alcuni chiamano anche gamificazione, con un termine orrendo che spero che non piaccia a nessuno, perché è un ibrido tra la lingua inglese e quasi la dimensione ludica, ma qui di ludico non c'è niente, c'è di tragico. C'è il fatto che Filippo, per stare dentro questi tempi, deve spellarsi la vita. Deve stare molto attento a non perdere neanche un secondo in più, perché se invece di guadagnare punti ne perde, Filippo non verrà neanche riconfermato nel posto del lavoro. E per rendere più sofisticato questo dispositivo, che è un dispositivo prodotto dalla Motorola, un'azienda famosa nel mondo perché fu la prima a inventare i cellulari, eccetera, ma meno famosa per ciò che fa veramente, che sono le tecnologie militari. Motorola è una delle aziende più specializzate in tecnologia del controllo, no? E che fa anche dispositivo di questo genere, come questo bracciale, che se volete andarvelo a vedere, vi ho citato questa storia perché ve lo potete trovare sugli smartphone. Motorola Gladiator, si chiama Gladiator ed è promosso con uno slogan del tipo: scatena il gladiatore che è dentro di te, facci un po' vedere, no, come sei bravo a fare il tuo lavoro, cioè, no, che poi ti premiamo, anche ti diamo anche dei punti. Bene, vi ho fatto alcuni di questi esempi molto rapidi, perché non stiamo facendo un seminario sul mondo del lavoro, ma per dirvi che questi strumenti, al più semplice, il bracciale elettronico dell'oratorio, a quelli un po' più, la gattaiola, il bracciale dell'oratorio, il bracciale degli operatori ecologici, il bracciale della Auchan, sono semplicemente articolazione di uno stesso identico dispositivo che funziona producendo dati su di te mentre tu lo indossi. Il fatto di indossare un dispositivo significa diventare produttori di dati, diventare, come dire, nel mondo persone che producono una cosa che alcuni dicono immateriale, dicendo una bestialità senza limiti dal mio punto di vista. Io non voglio contestare le filosofie e le tecnologie, però signori, i dati non sono immateriali, sono materialissimi, sono dati dai quali dipende la vita o la morte di qualcuno e che vengono registrati, vale a dire sono tracce che restano e vanno a finire su un registro che istituisce uno storico della persona che quella persona non si leverà mai più di dosso. Per tutta la sua vita quei dati prodotti resteranno lì. Ecco, questo è un dato di fatto, diventi un produttore di dati su te stesso. Se naturalmente complessifichiamo ulteriormente la cosa e andiamo nelle dimensioni che vengono promosse come ambiti di maggior libertà comunicativa, per esempio, il potere, diciamo così, liberatorio delle tecnologie, i network, Allora, anche qui, diciamo, senza farne la storia, che varrebbe però la pena, perché i network che noi conosciamo oggi, per esempio Facebook, sono già molto diversi dai primi network come MySpace, per esempio. Per come sono configurati, pensati, studiati, diciamo, intenzionalizzati. Ecco, sono strumenti che hanno una intenzione. Qual è? Farti produrre più dati possibile per più tempo possibile su di te, ma attraverso di te su tutti i tuoi amici. Sono dati, diciamo così, che ti servono per entrare in, allora, molti dicono comunicazione, e eliminiamola questa parola. Questa parola non è vera, è una parola, come dire, che possiamo utilizzare, come usiamo tante parole banali in giro al mondo. Tu entri in connessione, che è completamente diverso. Io entro in comunicazione con voi qui, sono davanti a voi, e se voi volete potete prendere un carciofo e tirarmelo, dire: oh Renato, tutte le cose che tu ci dici non ce ne frega assolutamente niente, smettila, vai a berti una birra, amici come prima, e chiudiamola lì. È una cosa che qui si può fare. Siamo tra persone e tra corpi. C'è il mio corpo, mi tiri un carciofo, mi fa male, io, diciamo, entro in relazione con te. Entro in relazione con te quando amo una donna, o amo un uomo, o amo mia figlia, no? La tocco, la vedo, ci parliamo, c'è qualcosa che succede tra di noi. Ci sono quelli che per tantissimi anni abbiamo imparato a chiamare legami, e abbiamo imparato a considerare la dimensione sacra della nostra specie. Che cosa c'è di più importante dei legami? Marx diceva, con uno sfottò molto importante al riguardo, diceva: ci sono due tipi di ricchezza, una che non vale niente, i soldi, e una che è fondamentale, i legami. Tu sei ricco nella misura in cui hai relazioni vere, forti, cioè stai insieme, costruisci, diciamo, empatia, comunità, rete sociale di persone viventi che tra di loro possono fare tante cose. Ma quando tu entri in connessione, tutto ciò sparisce. La connessione è una dimensione macchinica, è una dimensione che opera totalmente all'interno del mondo dei dati, così totalmente che possiamo raccontare delle storie divertenti. Sono stati fatti degli esperimenti con degli psicologi sociali, e sono stati fatti a trucco proprio per vedere un po' come funzionava. C'è un grande psicologo sociale che poi è stato anche, ha scritto un libro su questo, che si è innamorato tranquillamente di un computer senza neanche rendersi conto che tra lui e la persona che lui pensava persona reale, no, c'era l'intermediazione digitale, un'intermediazione in cui io, che non sono un hacker, diciamo così, potrei tranquillamente intervenire, perché ci sono delle tecnologie in vendita che ce lo consentono, intervenire. Perché là dove c'è intermediazione c'è anche interferenza. Se c'è un dispositivo che intermedia il rapporto tra me e un altro, quel dispositivo è anche penetrabile, è assolutamente penetrabile. È tutto il gioco dei poteri, oggi voi l'avrete anche visto un po' sui giornali, è proprio quello di interferire, ma interferire nel senso dell'etimo profondo della parola, ferire, intervenire per ferire i legami e per spostare l'idea che la comunicazione umana si avvantaggi in libertà spostandosi dai legami alle connessioni. Allora, è vero che se un mio amico sta a Shanghai, no, mi può mandare un WhatsApp, ci possiamo sentire, diciamo, con poca spesa. È vero che se puoi comunicare, è vero che puoi fare tantissimi usi, e con questo faccio una dichiarazione molto esplicita: io non sono contro nessuna tecnologia, considero le tecnologie un grande prodotto della specie umana, e naturalmente come tali mi interessano, perché so, almeno da un grande dibattito che c'è stato tra filosofi, scienziati, a cui ho potuto partecipare tra il 67 e il 69, no? Un dibattito che si è fatto anche qui a Milano con figure importantissime della cultura anche milanese. So benissimo che né la scienza, né la tecnica e men che meno le tecnologie sono neutre. Scienza, tecnica, tecnologia sono saperi. Saperi prodotti da istituzioni, istituzioni che le producono perché hanno delle intenzioni, realizzare uno scopo piuttosto che un altro. Quindi quando io faccio il discorso che vi ho fatto prima, non metto in discussione la dimensione tecnologica in sé, che non esiste, metto in discussione l'intenzione che c'è dentro quella tecnologia. E se l'intenzione che c'è dentro quella tecnologia può nuocermi, allora mi pongo un problema che è di tipo sociale e diventerà poi un problema di tipo tecnico e tecnologico. Come far sì che quell'intenzione non mi ferisca, quell'intenzione non mi rubi parti della mia vita e quella intenzione non mi gestisca e non mi controlli in una maniera produttivistica, perché io non penso che la dimensione capitalistica del mondo sia una dimensione accoglibile, accettabile. Per quel che mi riguarda, era pessima nel 700 e nell'800, è diventata orrenda nel 900 e oggi è semplicemente mostruosa. Cioè la razionalità crescente del capitale, no? Un tema diciamo che Bauman ha raccontato bene parlando dei campi di concentramento, è una delle opportunità che nel capitale ci sono, quella che ha portato per un verso ai campi di concentramento e per un altro a Hiroshima, ma per uno molto più attuale ai droni. Noi non ne stiamo parlando molto, in Italia è un dibattito che non c'è, ma se ci spostiamo in zone come l'Afghanistan, la Palestina, eccetera, allora la dimensione, l'uso delle tecnologie e dei droni non è quello, diciamo, della vendita dei droni. Insomma, io sto a Roma, in molti parchi c'è gente che si esercita perché è diventato di moda prodursi un drone e cercare di vedere cosa si comprano su Amazon e ci si diverte un po', no? I droni sono quello, come le gattaiole per i gatti, ma sono anche gli strumenti attraverso i quali dei militari, dagli uffici americani o italiani, della Sicilia per esempio, cioè, o della Puglia, no? Governano uccisioni di massa fatte, per dire, dalla Puglia o dalla Sicilia, quindi nel nostro paese, di persone che vengono considerate in guerra, no? Con la NATO, in guerra con gli americani e in guerra. Io non sono in guerra con quelle persone, anzi, cioè, mi dispiace moltissimo che vengano uccise sistematicamente e che vengano uccise nel silenzio. Quindi quando parlo di tecnologia parlo di quei morti lì, parlo di quelle persone che vengono uccise nel silenzio generale attraverso un dispositivo tecnologico intenzionale di cui mi interessa non la potenzialità, diciamo, da marketing. Se vado a leggere Amazon come mi propone i droni mi diverto moltissimo, perché mi dice: fra un po' ti porterò il pacchetto del libro direttamente a casa. Cioè, oppure se sei in un parco in tempo reale mi comunichi dove sei, io te lo faccio portare lì. Cioè mi alletta quasi a dire: guarda che bello, mi arriva molto prima, non devo aspettare l'ansia di attendere un prodotto 3 giorni perché le poste ci mettono molto. Ecco. Quindi questo è un problema molto importante. L'intenzionalità di questi strumenti è un'intenzionalità legata a un modo di produzione e a un ordine societario. Sul lavoro vi ho già fatto alcuni esempi, quindi per ora, poi casomai nel dibattito possiamo parlare delle linee robotiche, di come funzionano i gestionali, tutto quel che volete, ne parliamo. Abbiamo fatto un lavoro con lavoratori di diversi gruppi, con dei medici, con degli insegnanti, con dei taxisti, con persone che lavorano nell'informatica, nel mondo informatico, e anche con dei ricercatori. Quindi abbiamo un repertorio di storie su cui possiamo avventurarci, ma a me interessa fare 2 altri passaggi per farvi vedere l'implicazione generale, politica e di potere di tutto questo discorso. I due passaggi sono questi. Un passaggio sul controllo sociale. Come è cambiata la tecnologia nel mondo del lavoro? Quindi noi siamo utilizzatori di dispositivi digitali, computer, tutte queste cose, quando lavoriamo. Così è cambiata la tecnologia del controllo sociale. Il controllo sociale in Italia ha una data, cioè per usare Foucault, diciamo così, non dobbiamo perderci nelle origini, diciamo, del controllo sociale, possiamo andare alla data di nascita. La data di nascita delle forme moderne del controllo sociale è quella del cartellino segnalettico inventato dagli antropologi positivisti italiani al tempo del fascismo. Questo cartellino è molto interessante perché è diventato il dispositivo attraverso il quale è nata la polizia scientifica. Quindi un dispositivo che ha fatto istituzione, non vi sto parlando quindi di un fatto secondario, è un fatto veramente importante. Perché era così importante? Perché i positivisti avevano fatto un ragionamento che era molto semplice. Dicevano, se Renato ha rubato una mela, diciamo, un giorno, no? Nulla vieta che la rubi ancora il giorno dopo. C'è una probabilità maggiore che Renato rubi una mela di quanta non sia la probabilità che Filippo rubi una mela, perché Filippo nella storia della nostra società non l'ha mai rubata. Di qui il fatto che Renato ruba la mela, finisce in carcere, gli prendevano l'impronta digitale, una, tutte quelle delle dita, non è importante. Dati biometrici, dicevano loro, c'è tutta una teoria che adesso non stiamo qui a sviluppare, che sarebbe anche divertente, perché comunque dicevano, no? Cerchiamo di inquadrarlo bene, se gli prendiamo l'impronta digitale noi possiamo risalire a lui poi cercando le impronte digitali sulla scena del crimine, come ci dicono i telefilm oggi. No? Ci hanno fatto entrare questa scena del crimine, andiamo a cercare le impronte digitali, verifichiamo con i cartellini segnalettici che erano di cartone, c'era la fotografia e l'impronta o più impronte, e poi questo lavoro faticosissimo che facevano i poliziotti per verificare a posteriori le cose. Questa teoria è vivissima oggi tra gli psicologi italiani, soprattutto nel mondo diciamo delle tecnologie digitali. È una tecnologia comportamentistica, rudemente comportamentistica e diciamo così proprio spudoratamente comportamentistica, perché è una teoria assolutamente demente, inconsistente, non ha fondamenti scientifici, tuttavia è iper applicata perché il comportamentismo è, diciamo così, misurabile e quindi entra all'interno delle possibilità delle tecnologie digitali che vivono di quantità e di misure, di dati che quindi devono essere misurati e controllati. Qual è la ragione per cui vi ho intrattenuto con queste cose sui comportamentisti dell'Ottocento? La ragione è che questo tipo di teoria oggi, diciamo dal 2000, no? Viene ritenuta superata non nei suoi fondamenti, ma nella sua applicabilità. E va da sé che se io devo andare a controllare le impronte digitali in schedari lunghi chilometri ci metterò un sacco di tempo. Allora, con le tecnologie digitali è possibile, come dire, incamerare i dati biometrici delle persone, no? E costruire, il secondo ragionamento che è stato fatto, costruire una teoria nuova. Perché io debbo aspettare che Renato rubi la mela per prendergli le impronte e poi controllarlo nell'eventualità ci sia un altro furto di mele nella sua zona? È un discorso sciocco, dal momento in cui io, se ho le impronte digitali di tutti, no, posso tranquillamente sbattermene, cioè della teoria del l'ha già fatto, della probabilità. Posso fare un ragionamento più complesso e dire chiunque può essere un ladro, Se io ho le impronte di tutti, no, e ce li ho in digitale, cioè posso con un normale banca dati, presa l'impronta, verificare all'interno di schedari grandi come tutto il mondo questo. Questa è la ragione per cui, per esempio, l'esercito italiano, è un'informazione che pochi conoscono, ma è pubblica, non è che è un segreto, va come il suo missione di pace in Afghanistan, è andato a costruire la più grande banca dati di impronte biometrici degli afghani. La sua funzione militare è stata quella di acchiappare i dati biometrici, che sono di tre tipi: le dita, l'iride e il pattern facciale. Quando noi abbiamo le fotografie Facebook, abbiamo il pattern; quando noi abbiamo le impronte digitali, quando noi abbiamo l'iride, la persona non scappa più, diciamo, è lui e solo lui. Cioè, e quindi la identifichiamo in una maniera molto diversa da come faceva, poniamo, si faceva fino a pochi anni fa, si fa ancora adesso, con la carta d'identità, che non ha nessun valore, perché posso testimoniarlo, io ne ho avute tante completamente false in un periodo un po' anomalo della mia vita, tuttavia, diciamo, passando a tutti i controlli possibili. Quindi le carte d'identità sono falsificabili, ma se ci fosse stata una carta di identificazione con i miei dati biometrici, col cavolo che io scappavo, diciamo così, da un controllo. Bastava metterlo sul lettore, il lettore si comunicava alla banca dati centrale e tu non scappavi più. E vedremo che questa oggi non è una questione che riguarda il futuro, riguarda oggi, riguarda per esempio le carte di identità elettroniche, che sono già entrate in Italia e che, di cui presto vi dirò ancora qualcosa. Allora, il passaggio che ho fatto qui è tra un sistema di controllo sociale, diciamo fondato su dei gruppi considerati probabilisticamente come gruppi pericolosi, a un sistema in cui tutti sono considerati potenzialmente pericolosi e il gruppo di pericolosità maggiore, diciamo il livello di rischio, no? È semplicemente determinato da uno sguardo molto pieno di pregiudizi. Poniamo in Francia, tanto per non parlare dell'Italia, ma diciamo in Francia c'è un forte pregiudizio anti-arabo, per cui già essere arabi significa avere uno schedario molto particolare in quanto arabi. Poi se sei anche musulmano, sarai arabo e musulmano, ancora rischio maggiore, e si categorizzerà, diciamo così, la popolazione sociale non sulla base della raccolta di dati, che è universale. Assange lo hanno spiegato molto bene, cioè Snowden, questo non mi dilungo su questo tipo di raccolta di dati, ma invece su categorie sociali. Questo tipo di dispositivo categorizzante è lo stesso che usa Amazon, lo stesso che usa Netflix. Chi di voi, per esempio, ha usato Netflix sa che appena si approccia a Netflix, prima ancora di registrarsi, Netflix gli fa una domanda, gli dice: dimmi, diciamo, quale serie televisiva ti piace di più e quali sono i film che ti piacciono di più. Punto. Ti fa una domanda, devi rispondere per poter accedere alla tua registrazione, cioè devi dargli dei dati di posizione del tuo immaginario. E lì l'intelligenza artificiale di Netflix, che si chiama Alexa e che è quella di Amazon, è lo stesso tipo di, diciamo, di dispositivo, comincia a incasellarti, dice: ah, Giuseppina ama la serie Trono di Spade, ama questi film di questi autori. Benissimo, abbiamo già delle mega categorie, poi le renderemo sempre più precise, fino a creare, pensate, 77.000 differenziazioni per individualizzare il cliente. Quando dopo un po' di tempo tu utilizzerai lo strumento, sarai passato in un setaccio, in un crivello che ti ha, come dire, categorizzato in quanto Caterina e non più in quanto generico cliente, diciamo, interessato ai film polizieschi o alle cose. Quindi categorizzazione, ma queste sono tecnologie che troviamo nel commerciale e nel militare, cioè ci troviamo ancora, troviamo in Afghanistan per le impronte e troviamo nelle aziende, diciamo così, per i gusti, perché il target cambia. Là c'è un afgano che io voglio tirare giù e qua c'è un cliente a cui voglio portare via dei dati. E guardate bene, dei dati, prima ancora che dei soldi e prima ancora che vendergli un prodotto. Dei dati, perché quei dati diventeranno il mio vero patrimonio. Il patrimonio attraverso il quale io potrò fare operazioni di tutti i tipi, intanto dal immaginarie, cioè pensare quale nuova serie mettere in commercio il giorno dopo, vista qual è la maggioranza dei clienti che si servono del mio dispositivo, quindi aumentare le mie probabilità, poi operazioni di marketing e poi via 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 tutte queste cose qua.